Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in questa edizione abbiamo il piacere di presentarvi la lettera pastorale Io sono con te, Genesi capitolo 28, versetto 15, di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Il documento, edito dalla Diocesi di Trieste, è stato firmato a Trieste l'11 settembre 2024, nella memoria del beato Don Francesco Bonifacio. Terza parte. Io sono con te. Genesi 28:15. Lettera pastorale di Monsignore Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Capitolo 5. Il Papa a Trieste. Avanti e insieme e in prima linea. La settimana sociale dei cattolici in Italia, che si è svolta dal 3 al 7 luglio 2024, culminata con la visita del Papa, è un evento che va non tanto custodito gelosamente, ma piuttosto è come un seme che va accuratamente coltivato e che deve dare grandi frutti. Per quanto riguarda il tema e l'esperienza della Settimana Sociale dei Cattolici con i delegati triestini, e poi in sinodalità cercheremo di coglierne quali sviluppi sono per noi auspicabili per riattivare la partecipazione e per costruire una democrazia attenta alle grandi sfide delle persone fragili e vulnerabili, dai nascituri agli anziani, dai giovani all'inverno demografico, dai migranti alle famiglie, dai carcerati ai disabili, ai malati terminali. Occorre guarire da quel consumismo che anestetizza e stordisce e rende indifferenti. La dottrina sociale della Chiesa, che arriva fino alla Fratelli Tutti, ci sarà da guida, ma è evidente che solo insieme riusciremo a renderla come un faro per la nostra città. Qui mi limito a riprendere alcune suggestioni dall'omelia che Francesco ha pronunciato alla Santa Messa in Piazza dell'Unità d'Italia il 7 luglio scorso e che ci coinvolge direttamente come intera Chiesa. Nella prima parte il Papa, prendendo spunto dal Vangelo di Marco capitolo 6 versetti 1-6, ci parla dello scandalo che è Gesù, per quelli della sua patria che si fanno domande sui prodigi e la sapienza di Gesù, ma si fermano solo alla sua storia terrena, al fatto che il figlio di Giuseppe è il falegname. Lo scandalo, argomenta il Papa, è l'umanità di Gesù, la presenza di Dio nell'umanità di Gesù. Come può Dio, onnipotente, rivelarsi nella fragilità della carne di un uomo? Come può un Dio onnipotente e forte, che ha creato la terra e ha liberato il suo popolo dalla schiavitù, come può farsi debole, fino a venire nella carne e abbassarsi a lavare i piedi dei discepoli? È questo lo scandalo. Le parole del Papa sono già una traccia di programma pastorale. Anzitutto, siamo chiamati a superare lo scandalo che è Dio, che si rivela nell'umanità di Gesù. Una fede fondata su un Dio umano che si abbassa verso l'umanità, che di essa si prende cura, che si commuove per le nostre ferite, che prende su di sé le nostre stanchezze, che si spezza come pane per noi. Un Dio forte e potente che sta dalla mia parte e mi soddisfa, in tutto è attraente. Un Dio debole, un Dio che muore sulla croce per amore e chiede anche a me di vincere ogni egoismo e offrire la vita per la salvezza del mondo. E questo, fratelli e sorelle, è uno scandalo. Prego ciascuno di fermarsi su questo scandalo della fede e di non essere superficiali di fronte a questa richiesta del Papa. Prima di procedere a fare, a iniziative variegate e pressanti, da quelle educative a quelle caritative, siamo chiamati a rinnovare la nostra meraviglia di fronte al Dio che si rivela nell'umanità di Gesù. Mi viene da aggiungere che dobbiamo tornare allo sguardo contemplativo su Gesù. Admirantes Jesum. Ti contemplo, Signore, bambino nella stalla di Betlemme. Ti contemplo nel mistero feriale e scandaloso del lavoro di falegname. E mentre sai accostarti al lebbroso e al cieco, al paralitico e al peccatore smarrito. E con autorità sei parola fatta carne. Sei il figlio prediletto, eppure sei l'umiliato e il tradito. Pane spezzato e benedetto. Il condannato del Golgota, mescolato tra i veri ladroni. Vicino ad ogni condannato, accanto ad ogni disperato, perché ritrovi l'annuncio beato. Oggi sarai con me in paradiso. Abbiamo bisogno dello scandalo della fede. Non abbiamo bisogno di una religiosità chiusa in se stessa, che alza lo sguardo fino al cielo, senza preoccuparsi di quanto succede sulla terra, e celebra nel Tempio, dimenticandosi però della polvere che scorre sulle nostre strade. Ci serve invece lo scandalo della fede. Abbiamo bisogno dello scandalo della fede. Una fede radicata nel Dio che si è fatto uomo e, perciò, una fede umana, una fede di carne, che entra nella storia, che accarezza la vita della gente, che risana i cuori spezzati, che diventa lievito di speranza e germe di un mondo nuovo. È una fede che sveglia le coscienze dal torpore, che mette il dito nelle piaghe della società. Ce ne sono tante. Una fede che suscita domande sul futuro dell'uomo e della storia. È una fede inquieta e noi abbiamo bisogno di vivere una vita inquieta. Una fede che si muova da cuore a cuore. Una fede che riceva da fuori le problematiche della società. Una fede inquieta che aiuta a vivere la mediocrità e l'accidia del cuore, che diventa una spina nella carne di una società spesso anestetizzata e stordita dal consumismo. E su questo mi fermo un po'. Si dice che la società nostra è un po' anestetizzata e stordita dal consumismo. Avete pensato, voi, se il consumismo è entrato nel vostro cuore? Quell'ansia di vivere, di avere cose, di averne di più, quell'ansia di sprecare i soldi. Il consumismo è una piaga, è un cancro, ti ammala il cuore, ti fa egoista, ti fa guardare solo te stesso. Fratelli e sorelle, soprattutto, abbiamo bisogno di una fede che spiazza i calcoli dell'egoismo umano, che denuncia il male, che punta il dito contro le ingiustizie, che disturba le trame di chi, all'ombra del potere, gioca sulla pelle dei deboli. E quanti, lo sappiamo, usano la fede per sfruttare la gente. Quello non è la fede. Signore, dammi una fede inquieta, capace di vincere l'accidia del cuore e la pandemia della mediocrità. Sveglia la mia coscienza, anestetizzata e stordita dal consumismo, da quell'ansia di vivere e avere di più, che è un cancro che fa ammalare il cuore. Donami una fede che, contemplando il crocifisso, l'umiliato e l'innocente ucciso, spiazza i calcoli dell'egoismo. Non teme di denunciare le ingiustizie e disturbare le trame dei potenti, perché ti riconosce in ogni umiliato della terra, in ogni piccolo affaticato. Un poeta di questa città, descrivendo in una lirica il suo abituale ritorno a casa di sera, afferma di attraversare una via un po' oscura, un luogo di degrado dove gli uomini e le merci del porto sono detriti, cioè scarti dell'umanità. Eppure proprio qui egli scrive, così, cito, «Io ritrovo, passando, l'infinito nell'umiltà, perché la prostituta e il marinaio, la donna che litiga e il soldato, sono tutte creature della vita e del dolore. S'agita in esse, come in me, il Signore». Umberto Saba, Città Vecchia, in Il Canzoniere, 1900-1954, edizione definitiva, Torino e Einaudi, 1961. Questo, non dimentichiamolo, Dio si nasconde negli angoli oscuri della vita della nostra città. Avete pensato a questo? Agli angoli oscuri, nella vita della nostra città? La sua presenza si svela proprio nei volti scavati dalla sofferenza e laddove sembra trionfare il degrado. L'infinito di Dio si cela nella miseria umana. Il Signore si agita e si rende presente, e si rende una presenza amica proprio nella carne ferita degli ultimi, dei dimenticati, degli scartati. Lì si manifesta il Signore. E noi, che talvolta ci scandalizziamo inutilmente di tante piccole cose, faremmo bene invece a chiederci perché dinanzi al male che dilaga, alla vita che viene umiliata, alle problematiche del lavoro, alle sofferenze dei migranti, non ci scandalizziamo. Perché restiamo apatici e indifferenti alle ingiustizie del mondo? Perché non prendiamo a cuore la situazione dei carcerati, che anche da questa città di Trieste si leva come un grido di angoscia? Perché non contempliamo le miserie, il dolore, lo scarto di tanta gente nella città? Abbiamo paura di trovare Cristo lì. Thank you. Signore, ti ho trovato nel grido di angoscia e di speranza dei miei fratelli più vulnerabili. Signore, tu sei con me negli angoli oscuri della vita. Signore, tu sei con me nei volti scavati dei fratelli e delle sorelle che soffrono incompresi. Signore, tu sei con me e ti riconosco negli ultimi, negli scartati, negli umiliati, nei dimenticati. Signore, tu sei con me in chi cerca riscatto e fugge dalla propria patria. Signore, tu sei con me nel condannato e nel carcerato che annaspa nel suo dolore. Signore, tu sei con me nella famiglia che desidera incarnare l'amore riflesso del tuo amore. Signore, tu sei con me nell'inquietudine dei giovani disorientati. Signore, tu sei con me nel lavoratore che suda e che spesso è sfruttato e mal pagato. Signore, tu sei con me nella sorella e nel fratello che annebbiati aspettano la fine dei giorni terreni. Signore, tu sei con me in ognuno dei miei familiari, anche quando mi sento incompreso. Signore, tu sei con me, ovunque mi rigiro, colgo i segni della tua presenza santa. Signore, tu sei con me e hai compassione di me, fragile discepolo. Signore, tu sei con me per guarirmi dal cancro dell'indifferenza e della diffidenza. Signore, tu sei con noi per tracciare la via del vivere da fratelli, fratelli tutti, fratelli tutti. Carissimi, Gesù ha vissuto nella propria carne la profezia della ferialità, entrando nella vita e nelle storie quotidiane del popolo, manifestando la compassione dentro le vicende, e ha manifestato l'essere Dio che è compassionevole. E per questo qualcuno si è scandalizzato di lui, è diventato un ostacolo, è stato rifiutato fino ad essere processato e condannato. Eppure egli è rimasto fedele alla sua missione. Non si è nascosto dietro l'ambiguità. Non è sceso a patti con le logiche del potere politico e religioso. Della sua vita ha fatto un'offerta d'amore al Padre. Così anche noi cristiani siamo chiamati a essere profeti, testimoni del regno di Dio, in tutte le situazioni che viviamo, in ogni luogo che abitiamo. Nella profezia della ferialità vogliamo amarti e servirti, Signore. Nella tua compassione vogliamo camminare, Signore. Liberi dalle logiche del potere politico e religioso che ti condannano, Signore, facendo della vita un'offerta d'amore al Padre. Sull'esempio di te, Signore Gesù, che rendendo grazie al Padre ti sei dato per noi, peccatori. Fratelli e sorelle, da questa città di Trieste, affacciata sull'Europa, crocevia di popoli e culture, terra di frontiera, alimentiamo il sogno di una nuova civiltà fondata sulla pace e sulla fraternità. Per favore, non scandalizziamoci di Gesù, ma, al contrario, indigniamoci per tutte quelle situazioni in cui la vita viene abbruttita, ferita, uccisa. Portiamo la profezia del Vangelo nella nostra carne, con le nostre scelte, prima ancora che con le parole. Quella coerenza fra le scelte e le parole. E a questa Chiesa triestina vorrei dire: avanti, avanti, continuate a impegnarvi in prima linea per diffondere il Vangelo della speranza, specialmente verso coloro che arrivano dalla rotta balcanica e verso tutti coloro che, nel corpo o nello spirito, hanno bisogno di essere incoraggiati e consolati. Impegniamoci insieme, perché riscoprendoci amati dal Padre, possiamo vivere come fratelli tutti. Tutti fratelli, con quel sorriso dell'accoglienza e della pace dell'anima. Grazie. Guardiamo a te, Gesù, alla tua vita bruttita, ferita e uccisa, e ci indigniamo per le troppe volte in cui la vita di troppe sorelle e fratelli viene abbruttita, ferita e uccisa, e desideriamo portare la profezia del Vangelo nella nostra carne, nelle nostre scelte prima che nelle nostre parole. In prima linea con te, Admirantes Iesum. E in te troviamo il coraggio, avanti, avanti, e insieme impegnati. C'è un Vangelo di speranza da vivere e che dia consolazione a noi di Trieste e a quelli che passano nella rotta balcanica, a chi crede e a chi è in ricerca, a chi vive l'amore e a chi ancora ha il cuore malato e indurito, ai sani e agli ammalati, e anche a chi in carcere spera in un tempo di riscatto e di riparazione. Admirantes Iesum, in Lui tutti amati, benedetti, mandati con quel sorriso dell'accoglienza e della pace dell'anima che rivela la tua nascosta presenza. Thank you. Capitolo 6. Pellegrini di speranza. Spes non confundit. La speranza non delude. Lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5. Papa Francesco ci invita a vivere il prossimo anno, il prossimo giubileo, come pellegrini di speranza. Vogliamo che il prossimo giubileo sia vissuto come un incontro vivo e personale con il Signore Gesù. Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. L'imprevedibilità del futuro, tuttavia, fa sorgere sentimenti a volte contrapposti. Dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio. Incontriamo spesso persone sfiduciate che guardano all'avvenire con scetticismo e pessimismo, come se nulla potesse offrire loro la felicità. Possa il giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza. La parola di Dio ci aiuta a trovarne le ragioni. Lasciamoci condurre da quanto l'Apostolo Paolo scrive proprio ai cristiani di Roma. Francesco, Spes non confundit, 1. Nella bolla di indizione del giubileo, il Papa ci esorta a recuperare le ragioni della speranza, in un tempo che spesso appare grigio e intristito, pieno di gravi problemi che rendono cupo il futuro. La speranza cristiana non illude e non delude, perché è fondata sulla certezza che niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore divino. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Dal capitolo 8 della lettera ai Romani, versetti 35 e 37. Spes non confundit, capitolo 3. Siamo chiamati nell'intreccio di speranza e pazienza a cogliere la vita cristiana come un cammino. Un cammino che ha bisogno anche di momenti forti per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa intravedere la meta, l'incontro con il Signore Gesù. Siamo chiamati ad attingere la speranza nella grazia di Dio, e per questo numerosi saranno gli appuntamenti che ci vedranno attenti a celebrare la parola del Signore, solleciti nel sacramento della riconciliazione e riconoscenti nel sacramento dell'Eucaristia, attenti anche ad invitare persone che fanno parte delle nostre comunità, ma che talvolta rischiamo di lasciare un po' in ombra, magari per le difficoltà logistiche o per le più diverse ragioni che ci rendono frettolosi nei confronti di chi richiede tempi più lenti, parole più meditate e cuori più compassionevoli. Radicati nel Signore, saremmo sollecitati a dare segni di speranza a chi vive il dramma della guerra e delle innumerevoli ingiustizie e iniquità tra i popoli, alle giovani coppie che faticano a vivere l'entusiasmo del trasmettere la vita. L'inverno demografico è uno dei maggiori indici di difetto di speranza. Ai detenuti che vivono in degne condizioni nelle nostre carceri, agli ammalati che si trovano nelle case o negli ospedali, ai giovani e al loro futuro, che può di nuovo riaccendersi nell'entusiasmo che si fonda in Dio e nel suo amore. La speranza, insieme alla fede e alla carità, forma il trittico delle virtù teologali, che esprimono l'essenza della vita cristiana. Nel loro dinamismo inscindibile, La speranza è quella che, per così dire, imprime l'orientamento, indica la direzione e la finalità dell'esistenza credente. Perciò l'Apostolo Paolo invita ad essere lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Dal capitolo 2 della lettera ai Romani, versetto 12. Sì, abbiamo bisogno di abbondare nella speranza. Lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 13. Per testimoniare in modo credibile e attraente la fede e l'amore che portiamo nel cuore. Perché la fede sia gioiosa, la carità entusiasta, perché ognuno sia in grado di donare anche solo un sorriso, un gesto di amicizia, uno sguardo fraterno, un ascolto sincero, un servizio gratuito, sapendo che, nello Spirito di Gesù, ciò può diventare, per chi lo riceve, un seme fecondo di speranza. Ma qual è il fondamento del nostro sperare? Per comprenderlo, è bene soffermarci sulle ragioni della nostra speranza. Segni di speranza siamo tutti chiamati ad esserlo nella nostra ferialità. Tutti, nessuno escluso. Prima di inventare iniziative strane, noi siamo chiamati a diventare segni di speranza. Le iniziative sono utili, ma anche sempre precarie e insufficienti. Ciascuno di noi è chiamato a divenire un segno di speranza. Su questo dovremmo fermarci a riflettere e convertirci. Riprenderemo la lettura della lettera pastorale di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Io sono con te, dal libro della Genesi, capitolo 28, versetto 15, nella prossima edizione, negli stessi giorni e al medesimo orario. Grazie del vostro ascolto.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!